occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
E 4 minuti dopo le 8, eccoci ancora una volta qui, care ascoltatrici, cari ascoltatori, nel nostro nido senza sonno del demone del tardi. Buongiorno, benvenuti, bentornati. Vi devo dare una pessima notizia: l'estate è finita. Ebbene sì, siamo già una tacca oltre i Righeira. È finita davvero, è finita l'estate ed è finito pure Don Matteo. Mamma mia, come passa il tempo! È finita l'estate, è finito Don Matteo ed è finito pure il viaggio di Wally, il tricheco girovago, argomento a cui dà ampio spazio e reso conto oggi il Corriere della Sera. Wally che ha attraversato i mari per 5.000 chilometri, praticamente il Giovanni Soldini dei trichechi. Se avremo tempo approfondiremo anche il viaggio di Wally, bravo Wally. Ma intanto torniamo a Don Matteo. Eh sì, perché ieri c'è stato l'ultimissimo Chuck, la saga di Don Matteo è finita per sempre e ora potrebbe cominciare quella di Don Giorgetti. Eh sì, perché ci stanno due leghe, quella Vax e quella Novax, quella Nord e quella Sud, quella No Euro e quella con Draghi. Insomma, è la dimostrazione che i vaccini generano le varianti nella Lega. Ieri se n'è andata la passionaria Francesca Donato, ce l'avete presente, quell'ordigno caricato a idrossi clorochina, schierata per mesi nei talk show di prima serata per flirtare con il mondo Novax, prima della tragica inversione a U imposta da Giorgetti e dai governatori. Ieri Fedriga, governatore, ha detto, intervistato dal Corriere della Sera, nella Lega non c'è spazio per i Novax, e lei ha risposto: qui ormai comanda Giorgetti, me ne vado. E se n'è andata. Sarà l'unica? Forse sì, forse no, si interrogano oggi i giornali. Tira aria di scissione, tira aria di esodo, ma chissà. Ma intanto Francesca Donato nella Lega non c'è più, lei che era stata definita la telebana della Lega sul fronte Novax, che prima di essere Novax era stata No Euro, no tante cose, e anche No Mess, perché mi è venuto in mente che Francesca Donato l'avevamo già incontrata anche qui al Demone del Tardi poco prima che cominciasse a occuparsi monograficamente di vaccini, proprio ai tempi della Mess, quando aveva organizzato questa strabiliante protesta. Vi avverto, ci vuole, come dire, un alert, attenzione, questa roba sega i nervi.
Eccomi, buongiorno a tutti. Non so chi di voi sia collegato. È il primo giorno di questo flash mob che io voglio organizzare ogni giorno alle 12 per protestare contro il governo che sta facendo la più grave delle operazioni a cui abbiamo mai assistito negli ultimi anni. Gualtieri ha raccontato balle, è andato al Eurobond a trattare senza avere il mandato del Parlamento per avere approvato il MES, quindi trattamento Grecia. Allora io adesso è mezzogiorno e inizio a suonare il clacson per protestare contro questa vergogna assoluta che è un tradimento del nostro paese. Non ci sto a stare zitta e ad aspettare che svendano il mio paese. Invito tutti coloro che sono in questo momento in macchina a suonare il clacson, chi di voi è a casa ha una tromba da stadio, esca in balcone, lo faccia. Facciamoci sentire, chiediamo le dimissioni immediate di Gualtieri e di Conte. Chiedo a tutti i 5 Stelle che sostengono questo governo di appoggiare la mozione di sfiducia che la Lega presenterà in questi giorni, perché altrimenti anche loro saranno complici di questo vergognoso tradimento.
Ecco, la protesta prosegue poi così per diversi minuti. Nel frattempo la tengo bassa perché il clacson a un certo punto sega i nervi. Comunque Francesca Donato protestava duramente in piazza, in automobile, contro il MES e chiamava il popolo ad unirsi a lei. Lei chiama il popolo e il popolo a un certo punto risponde, perché lei ha chiamato il popolo, ma il popolo si è rotto i marroni e ha chiamato la polizia.
Eccomi, buongiorno a tutti. Non so chi di voi sia collegato.
No, questa era la ripartenza. Dicevo, il popolo chiama la polizia.
È una vergogna. Abbiamo tutti il diritto
diversi minuti
a essere
dopo
rappresentati da un governo che fa gli interessi dell'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Interrompo la diretta perché devo rispondere alla polizia, come era assolutamente prevedibile. Ci vediamo fra poco.
Ecco, buongiorno, e la polizia ha finita di suonare. La risposta del popolo è stata quella: scusate, potete andare in piazza perché c'è una che strombazza il clacson da circa un'ora e mezzo. Francesca Donato adesso lascia la Lega e dice ritorno tra il popolo. Speriamo che il popolo non abbia memoria di quella strombazzata, altrimenti c'ha ancora i nervi lievemente tesi. Comunque restiamo sulle cose di giornata, perché oggi sono diverse le aperture sui quotidiani. Direi che tra tutti i titoli vale la pena scontornare e mettere a risalto una foto che è la fotografia al confine dei migranti presi a frustate dalla polizia di frontiera, una roba che sta a cavallo tra le immagini di Django, l'Alabama dell'Ottocento, e quella del Kunta Kinte di Radici, tanto che la Caritas Ambrosiana ieri twittava la foto citando le parole del Papa quando diceva: questo è un mondo malato di crudeltà, di odio e di tristezza. Un'immagine che fa tecnicamente schifo, ma dopo la vedremo. Ma intanto ci sono state altre parole del Papa, come sapete, e quelle parole erano abbastanza dritte: mi volevano morto, per dire che c'è un bel clima in Vaticano, un clima così caritatevole che il prossimo Angelus verrà trasmesso in diretta su Fox Crime. Insomma, siamo sempre più dalle parti di Dan Brown in Vaticano. Ci vorrebbe Don Matteo per fare luce, ma mannaggia, come abbiamo visto, Don Matteo non c'è più. E poi, non sulle prime, ma un po' dappertutto, c'è anche lei, la meravigliosa Poshad Meneghina, che è poi la campagna elettorale a Milano, che ormai sta a cavallo tra il regolamento di conti e la comica di Berlino. Bernardo, Giovanni e Giacomo, tipo tre uomini e una banca, con Tafazzi impersonato dal centrodestra, unito. Nuovi capitoli, ma li avete sentiti anche nelle pagine di informazioni Radio Popolare e Popolare Network, della meravigliosa saga di Bernardo. Naturalmente c'è ancora il nuovo ordine mondiale, si ritorna su quello che è attualmente il volto principale di tutta la saga, cioè Carlo Freccero, con una meravigliosa intervista che gli fa Salvatore Merlo sul Foglio e che dopo vediamo. A proposito di nuovo ordine mondiale, voglio dire una cosa ai poteri forti: se dovete instaurare il nuovo ordine mondiale, vorrei che partiste dalla stanza dei miei figli. È un appello che vi faccio, lo faccio direttamente a lei, a Marie Kondo, che probabilmente è quella che sta dietro la macchinazione del nuovo ordine mondiale. Ma intanto vediamo i titoli. Partiamo per esempio da Avvenire, che è l'unico giornale che sceglie di titolare sulle parole di Gutierrez ieri all'Assemblea dell'ONU. Vaccini per tutti, Gutierrez, che ha parlato di oscene disparità nelle immunizzazioni, il COVAX che non decolla e 100 milioni di dosi che stanno scadendo nei nostri magazzini. Intanto da noi si parla della terza dose, c'è dibattito sul tema, come sempre da quando si è aperta la vicenda Covid, mentre il Corriere della Sera tiene un passo più distaccato e titola ancora una volta sul Green Pass: niente sospensione, passa la fiducia alla Camera, la Lega si spacca, cinema e teatri verso la capienza all'80%. Sulla prima del Corriere della Sera quella immagine al confine con il Messico, con le parole che arrivano dalla Casa Bianca: orrore, ok, orrore, ma intanto questo è quello che accade sui confini. Anche il Messaggero titola Green Pass, ecco le modifiche, Messaggero che mette in prima pagina proprio lui, Don Matteo, quello vero, ultimo ciak per Terence Hill dopo 22 anni, adesso tocca a Raul Bova, che è quello che probabilmente impersonerà Don Giorgetti. L'Assemblea dell'ONU sì, ma per il duello tra Biden e Xi Jinping, le due superpotenze, per il titolo di Repubblica, confronto a distanza al Palazzo di Vetro, l'americano uniti contro le autocrazie, il cinese serve rispetto reciproco. E intanto a fare da sfondo la crisi dei sommergibili, con la UE che valuta il forfè del summit negli Stati Uniti, la mossa della UE, niente vertice negli Stati Uniti prima chiariscano sui sottomarini, con il pasticciaccio diplomatico di Biden, che per certi aspetti sembra Di Maio in politica estera, perché ne sta combinando una più di Bertoldo. Dalla prima di Repubblica ancora le notizie che riguardano la Lega: si spacca sul Green Pass, alla Camera il 40% non vota a favore, mentre invece un'inquietante notizia che arriva dal mondo Disney, sempre sulla prima di Repubblica: la Disney cancella le curve sexy di Jessica Rabbit. Parliamo di lavoro e lo facciamo attraverso la prima del Manifesto, che si dedica il titolo principale a strascico ai quattro voti di fiducia in due giorni e il quinto dietro l'angolo di un governo senza opposizione che fa a meno anche del contributo del Parlamento. In taglio alto si torna sulla vicenda delle delocalizzazioni, subito una legge antidelocalizzazioni, la vicenda GKN, il pressing degli operai dopo il decreto del giudice, con la richiesta dei sindacati di essere convocati dal Mise. Dopo leggeremo un reportage dell'inviato della Stampa Nicolò Zancan, che è andato tra gli operai della GKN per raccontare loro e raccontare il loro vissuto e i loro obiettivi. A proposito di lavoro, vado invece sul Giorno, che oggi racconta l'incubo italiano, cioè quello della ripresa ma senza lavoro. Non solo GKN vola il PIL, ma si moltiplicano le chiusure e a fine ottobre scade il blocco dei licenziamenti nelle piccole imprese. Governo incerto tra incentivi e paletti alle aziende. E il Giorno che cita il giuslavorista Del Conte, che dice: ammortizzatori a parte, non è stato fatto nulla. Vediamo che cosa si intende fare invece sul fronte della svolta ambientale. A sentire il ministro Giovannini, intervistato oggi dalla stampa, sarebbero in arrivo 43 miliardi, cantieri aperti, nessun ritardo sulle grandi opere, dice Giovannini, mentre Draghi, a proposito del recovery, lancia il rischio infiltrazioni. C'è anche un boxino interessante, una rubrica che si intitola Il Graffio, che oggi la stampa ormai la stampa inserisce stabilmente all'interno della propria impaginazione, che riguarda i giovani, da una parte, che sono sarebbero i più colpiti dalla ripresa senza lavoro, ma anche i concorsi che sono stati aperti dal Ministero del Tesoro per 500 contratti a tempo determinato. Ebbene, per 500 posti, alla faccia dei ciusi, ci sarebbero 34.000 concorrenti. Dopo andremo a vederlo, ma intanto siamo già sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che come spesso accade fa una sua apertura anomala, concentrandosi sulle spese dei candidati. Ecco i candidati più spendaccioni: Bernardo, Lo Russo e da Milano i più ricchi, con tanto di podio e classifica. Dalla prima del Fatto alla prima del Foglio, che in taglio alto, come vi dicevo, presenta questo colloquio avventura, viene chiamato così, e in realtà, come dire, è una titolazione abbastanza fedele a quello che poi si legge nella mente di Carlo Freccero: il Green Pass, i vaccini e il complotto mondiale dell'elite contro il popolo. Dopo vi leggeremo questo viaggio da montagne russe nel pensiero di Carlo Freccero, intervistato da Salvatore Merlo. Il Domani ugualmente fa un'apertura altra rispetto agli altri quotidiani, e è un'apertura sull'ultima barriera tra destra e moderata, i sovranisti, caduta a Bruxelles. C'è una parte del Partito Popolare Europeo, titola oggi il Domani, che è disposta a lavorare con le formazioni più estreme già dalle elezioni di metà mandato, con un obiettivo: sostituire David Sassoli con la maltese Roberta Metsola. Andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, che invece titola sulla riforma del processo civile, dalla mediazione alle udienze veloci. Il Senato ha votato ieri la fiducia sulla riforma del codice di procedura civile, un passaggio chiave per il rispetto degli impegni assunti con il PNRR. Sia la riforma della procedura civile ieri alla prima approvazione, sia quella della procedura penale, il cui definitivo sì è atteso nelle prossime ore, devono essere approvate entro la fine dell'anno. Entro i 5 anni del PNRR, la durata dei processi civili dovrà ridursi del 40% a 1.000 giorni contro i 1.800 attuali, mentre quella dei giudizi penali dovrà contrarsi del 25%. Un decisivo impulso, scrive il Sole, viene dato alla mediazione con un pacchetto di misure fiscali per favorire l'accordo tra le parti, l'estensione a nuove materie e l'eliminazione della responsabilità contabile per colpa non grave dei funzionari della pubblica amministrazione. Obiettivo: sveltire e snellire i tempi dei processi, obiettivo che non viene raggiunto, non verrà raggiunto, per quanto riguarda invece l'alleggerimento e la velocizzazione dei tempi dei processi legislativi. Pensiamo per esempio alla legge Zan, come scriveva qualcuno, non mi ricordo chi, a proposito di inizio dell'autunno, si sta come d'autunno sugli alberi, la legge Zan, insomma, appesa lì, che potrebbe anche cadere, speriamo di no. Sta di fatto che guardare il percorso della legge Zan è un po' come guardare una partita del campionato su DAZN: sei lì che stai aspettando di vedere il gol e improvvisamente c'è la rotellina, si ferma tutto e sacramenti un po', così come stanno facendo, lo riportano i giornali, molti abbonati di DAZN che si sono trovati nelle prime settimane alle prese con grossi problemi per quanto riguarda la visione delle partite. Per esempio la partita dell'Inter spacca tutto, titola così la Gazzetta dello Sport, dopo il successo dei nerazzurri per 3-1 a Firenze. Lasciamo la Gazzetta e andiamo a vedere i giornali della destra. Molto molto velocemente, perché sono già le 8:21, la Lega si vaccina, che sembra il titolo di un episodio di Sturmtruppen, è il titolo che sceglie Libero. La Lega si vaccina, dà il via libera, ecco le quale parole di Fedriga, non c'è spazio per i Novax e in polemica se ne va la Donato, passionaria anti-Sieri, ma 4 deputati su 10 del Carroccio marcano visita in aula sul voto di fiducia al Green Pass. Il giornale invece titola sulla terza dose e il Covid dei bambini, i numeri dell'allarme, con le parole del consigliere Di Figliuolo: vaccinare i più piccoli, casi preoccupanti tra i 3 e gli 11 anni. Il dibattito, come vi dicevo, è largamente aperto, ma dalla prima del giornale la notizia a proposito di cose che finiscono, mannaggia, non c'era solamente l'estate, Don Matteo e il viaggio di Wally il Tricheco, c'è anche la fine della parabola di Ennio Doris alla guida di Mediolanum, l'uomo che tracciava il cerchio con il bastone nella sabbia, fa un passo indietro a 81 anni e lascia il timone di Mediolanum. Ennio Doris, che era tornato agli onori della cronaca recentemente perché suo genero, ve lo ricorderete, Oscar de Montigny, sembrava essere il candidato del centrodestra sindaco di Milano, salvo poi aver fatto anche lui un passo indietro per cedere lo scettro al candidato Bernardo, che era pronto a fare polpette degli avversari in campagna elettorale. Chiudiamola qua la carrellata delle prime pagine e a questo punto la domanda: da dove cominciare? Beh, a questo punto, visto che seguo la gerarchia della montagnetta dei giornali che ho di fianco a me, ripartirei dal titolo di Avvenire, che riprende le parole di Gutierrez all'ONU: vaccini, lo spreco senza fine dei ricchi, l'allarme di Gutierrez, mondo svegliati. Viviana Daldiso a pagina 5 di Avvenire racconta: giù all'ultimo scalino della classifica sta il Congo, 80 milioni di abitanti, appena 130.000 vaccinati, di cui 96.000 con una dose soltanto, lo 0,1% della popolazione. L'ultima beffa dell'apartheid vaccinale, espressione che francamente non mi piace, ma così l'ha definita senza mezzi termini un editoriale pubblicato dal British Medical Journal quest'estate, sono le dosi da buttare, scadute o in scadenza perché inutilizzate da chi le aveva accumulate nei propri magazzini. La denuncia è arrivata nelle ultime ore dalla società di analisi e informazione scientifica britannica Airfinity: oltre 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid acquistate dai paesi ricchi del mondo saranno inutilizzabili a fine anno, il 40% delle quali si trovano nell'Unione Europea. Basterebbero per vaccinare in un colpo solo tutto il Congo e invece potrebbero finire in spazzatura, a meno che i leader globali non decidano di donarle alle nazioni più povere, un passo che insieme e a quelle previste per i prossimi mesi permetterebbe di proteggere dal coronavirus il 70% della popolazione nei paesi a medio e basso reddito. Ma serve passare dalle parole ai fatti, un abisso che nemmeno le buone intenzioni del programma internazionale COVAX riescono a colmare, un po' per la partenza della imprevista e imprevedibile fino a un paio di mesi fa campagna di richiamo, un po' per la paura di una recrudescenza improvvisa dell'epidemia. Così i numeri del divario vaccinale restano spietati. Secondo il contatore di Our World in Data, solo il 2% delle persone residenti nei paesi poveri ha ricevuto almeno una dose, circostanza che non solo condanna a morte migliaia di esseri umani, ma aumenta esponenzialmente il rischio che emergano nuove varianti del virus capace di aggirare gli stessi vaccini, rischio che paventava anche ieri Silvio Garattini ai nostri microfoni. Ad alzare la voce nelle ultime ore è tornato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha definito le disuguaglianze un'oscenità e chiamato tutti i paesi a fare la loro parte senza aspettare prima le mosse degli altri. Abbiamo passato il test dal punto di vista della scienza, ha detto, ma in etica abbiamo preso 0. Secondo l'ex ministro britannico britannico Gordon Brown l'eventualità che decine di milioni di dosi di vaccino vengano gettate via perché scadute rappresenta una delle più grandi vergogne dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, anche perché il punto adesso non è più la carenza di vaccini. Da inizio estate, sempre secondo il rapporto Airfinity, si producono circa 1,5 miliardi di dosi al mese, che arriveranno a 2 entro la fine dell'anno, e entro dicembre dovrebbero esserci vaccini a sufficienza, 12 miliardi di dosi per tutta la popolazione mondiale di età superiore ai 12 anni. L'accumulo invece continua. Alla fine del 2021 Stati Uniti, Unione Europea, Canada e Regno Unito disporranno di un surplus di 1,2 miliardi di dosi, una stima che tiene conto persino dei vaccini necessari per somministrare la terza dose all'80% della popolazione over 12. L'agenzia dell'ONU chiede una moratoria globale sulla terza dose, che potrebbe sì essere necessaria per le popolazioni più a rischio, dove ci siano evidenze di una riduzione dell'immunità contro la possibilità di sviluppare Covid grave e morte, ma non per tutti. La proposta è semplice, allora: fermarsi con i richiami fino alla fine del 2021 per consentire a ogni paese di vaccinare almeno il 40% della propria popolazione. Avvenire di oggi, e nei 2 minuti e mezzo che ci mancano prima di dare la linea al GR delle 8:30, torniamo sull'immagine orribile dei migranti frustati alla frontiera con tra il Messico e la Louisiana. Prendo tra gli altri il pezzo che troviamo oggi su Repubblica. Permettetemi il tempo dello sfoglio. Ovviamente, eccolo qua, siamo a pagina 21. Dal richiamo di prima pagina scrive Alberto Flores d'Arcais: gli agenti della Guardia di Confine a cavallo usano corde e redini come fossero fruste. I profughi haitiani che tentano di attraversare il fiume vengono ricacciati indietro in modo brutale. Le immagini iniziano a circolare prima sui social, poi in TV, diventano virali. Una domanda viene ripetuta un po' ovunque: com'è possibile che negli Stati Uniti di oggi, nazione di immigrati, i disperati che fuggono da guerre, terremoti e violenze siano trattati così? C'è il video della guardia che agita le lunghe redini del suo cavallo mentre blocca un uomo in fuga. C'è la foto dell'agente quasi fuori dalla sua sella che afferra per la camicia un uomo che ha in mano due sacche di cibo. Erano spaventati, qualcuno terrorizzato, racconta la National Public Radio, il fotografo autore degli scatti che hanno invaso la rete. È assolutamente inaccettabile. Veronica Escobar, deputata democratica del Texas, è stata la prima tra i politici a prendere posizione. Non importa quanto sia difficile la situazione a Del Rio, niente giustifica la violenza contro i migranti che cercano di chiedere asilo nel nostro paese. Il segretario della Homeland Security, il ministro degli interni americano Alejandro Mayorkas, che da lunedì era arrivato alla testa di 400 agenti nella l'area di confine tra le cittadine di Del Rio e Ciudad Acuña, ha promesso una rapida inchiesta, giustificando un po' curiosamente l'azione dei Border Patrols. Erano redini, non fruste. Ah vabbè, allora ritiriamo tutto. Per poi aggiungere: indagheremo per assicurarci che la situazione sia come la intendiamo noi. Solo quando in rete, nei network televisivi, nelle dichiarazioni ufficiali, la protesta per quelle immagini è diventata incontenibile, il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha preso una posizione più netta. Il filmato è estremamente preoccupante. I fatti accertati dall'indagine, che sarà condotta rapidamente, definiranno le azioni disciplinari appropriate da prendere. Siamo impegnati, hanno detto, a trattare i migranti in modo sicuro, ordinato e umano. Possiamo e dobbiamo farlo in un modo che garantisca la sicurezza e la dignità dei migranti. Insomma, queste sono le parole di circostanza, che sono un boomerang dal punto di vista dell'immagine per Biden e Kamala Harris, scrive Flores d'Arcais, forse peggiore del ritiro fuga dall'Afghanistan. Con questo io mi fermo temporaneamente per dare la linea al GR delle 8:30 e poi rientriamo con la seconda parte del Demone del Tardi, magari riprendendo dal tema del lavoro.
Yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OG
ain't stopping yet. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
Scatta il Good Morning Time alle 8.36 qui sulle frequenze di Radio Popolare quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi, e visto che il GR delle 8.30 ha aperto con i tremiti dei mercati per la vicenda Evergrande, ripartiamo da lì citando dalla prima del Sole 24 Ore un dato che lascia inquiete, perché ok Evergrande, ma poi c'è tutto l'immobiliare cinese che vanta un debito complessivo per 3.300 miliardi di dollari. Evergrande è a rischio default, fa tremare i mercati, ma non è un caso isolato. La leva del debito è stata usata senza freni negli ultimi anni per spingere la crescita, e questo numero, 3.300 miliardi di dollari di debito, ne è il risultato. Oggi sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella fa un po' di ironia sulla lista aggiornata dei lavori usuranti, ma non c'è lavoro più usurante che non avere lavoro. E allora andiamo tra quelli che il lavoro non ce l'hanno, perché con una mail gli hanno chiuso la porta in faccia, ma che con la loro protesta in piazza sono riusciti a far tornare GKN sulle proprie posizioni, anche se la vicenda, come sapete, è tutt'altro che conclusa. Nicola Zancan, oggi inviato della Stampa, va a Campi Bisenzio proprio tra gli operai che sono in presidio davanti alla GKN e racconta: si erano dimenticati tutti degli operai, ma sono qui invece. Dopo lo striscione con soprascritto "noi siamo quelli che per vivere dobbiamo lavorare", Alessandro Tamassi, 57 anni, conduttore di macchina a controllo numerico, racconta: il nostro collante è la solidarietà, noi restiamo insieme mentre la società ti insegna la solitudine. Gianluca Armino, 47 anni, padre di Giulia e Tom, dice: per 15 anni ho fatto il turno di notte per arrivare a 1700 euro al mese, ma da quando mi hanno messo al magazzino prendo 1400, con mia moglie abbiamo ancora 15 anni di mutuo sulla casa. E poi Valerio Boldrini, 49 anni, alla produzione dei semiassi del Ducato: non sono mai stato un estremista, ma il modo che hanno usato per licenziarci è inaccettabile, ci hanno presi in giro. Ancora Luciano Morelli, 53 anni, i proprietari della fabbrica sono scappati come dei ladri, hanno liberato i loro uffici da un giorno all'altro, pensano di prenderci per finimento, ma si sbagliano, sono proprio loro la nostra forza, senza un accordo da qui non uscirà neanche un bullone. È un altro giorno di presidio permanente davanti alla GKN, certo è il giorno migliore da 3 mesi a questa parte, dopo la sentenza del Tribunale di Firenze che ha revocato la procedura di licenziamento per i 422 dipendenti dichiarandola illegittima. L'umore è buono, ma nulla è cambiato, sono sempre divisi per turni come al lavoro. Alla cucina da campo oggi è in servizio l'operaio Andrea Agostinelli: frittata, piselli, arista, c'è la sambuca del collettivo operaio a 20 euro e il portachiavi in sorgiamo. Stanno qui dove la fabbrica di semiassi ex Fiat, controllata dal fondo inglese Melrose Industries, produceva utili e dava da mangiare a tutti, e adesso tutti ricordano due cose più delle altre: quella mail che aveva come oggetto chiusura dello stabilimento e interruzione delle attività produttive, per poi attaccare con queste parole: caro collega, abbiamo ritenuto opportuno e corretto informarti direttamente della comunicazione che la nostra società, con rammarico, puntini puntini, nessun preavviso, neanche una avvisaglia, avevano dato un giorno di vacanza, serviva per poter chiudere la fabbrica e sbaraccare senza dipendenti tra i piedi. Ecco perché il secondo fatto che molti ricordano è il videomessaggio dell'amministratore delegato Andrea Ghezzi, spedito ai dipendenti per Natale 2020. Cari colleghi, è stato un anno particolare e complicato, ma dal punto di vista aziendale possiamo ritenerci molto soddisfatti per aver saputo conciliare con successo diverse esigenze: la tutela della salute, la domanda dei nostri clienti e la sostenibilità economica e finanziaria dell'azienda. Sarebbe stato difficile fare di meglio. Ti rendi conto? Domanda l'operaio Alessandro Tapinassi. Qui si facevano utili, molti utili, ma fare soldi con il lavoro non basta più. Vogliono chiudere per fare soldi con i soldi, per una mera speculazione finanziaria. Intanto hanno delocalizzato la produzione in Polonia e in Spagna. All'ingresso dello stabilimento ci sono ancora gli ultimi pezzi prodotti per la Ferrari alle 5.27 dell'ultimo turno di lavoro l'8 di luglio. A nessuno di noi passava lontanamente per la testa che potessero mandarci via il giorno dopo. Un giudice ha stabilito che il modo usato dai proprietari di GKN è inaccettabile. Dopo la sentenza, la proprietà ha convocato il primo tavolo di concertazione alle 17 di ieri all'Hotel Londra di Firenze, ma tutti i sindacati e la RSU dell'azienda di Campi Bisenzio non si sono presentati. Non ci siamo andati perché non è il luogo adatto, l'unico luogo deputato è la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico, tocca al governo trovare un accordo per evitare i licenziamenti. E come ogni notte gli operai della GKN vegliano sulla grande fabbrica spenta. Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha deviato il traffico dei camion per impedire il trasloco dei macchinari. Nessuno si fida più. La canzone che cantano al presidio dice: non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. È la classe operaia del 2021. Neanche una parola sulla politica, ma questa politica fatta con i corpi. Noi stiamo insieme, la nostra vita è lavorare, il caffè freddo portato da casa, le feste per i nuovi figli. Siamo insieme da quando avevamo 18 anni e adesso che ne abbiamo 50 siamo una famiglia e noi restiamo qui. È buio, il cancello della fabbrica si apre. Ciao fratellino, dice l'operaio Alessandro Tapinassi, perché arrivano quelli del turno di notte. Questo è il racconto di Nicolò Zancan tra gli operai della GKN in presidio a Campi Bisenzio. E poi ci sono i giovani che erano stati definiti ciusi e poi quelli che non accettano nessun tipo di lavoro. Bene, nel grafico di Giuseppe Bottero, come richiamavo prima, sulla stampa c'è l'assalto invece di 34.000 candidati. 34.000 candidature per 500 posti. Chi da mesi racconta un paese di ciusi in cui i giovani rifiutano le offerte di lavoro, forse farebbe meglio dare un'occhiata alla corsa al recovery. Il bando aperto dal Ministero del Tesoro per 500 contratti a tempo determinato si è trasformato nell'assalto dei competenti. Laureati in legge, ingegneri, informatici, statistici, in media hanno 36 anni e si sono messi in fila via web per entrare nel team che si occuperà di scaricare a terra, virgolettato, i fondi europei. A guidare la pattuglia sono le donne, in un'Italia in cui la disoccupazione femminile è a livelli record ed è cresciuta soprattutto nei mesi della pandemia. Uno schiaffo a chi, invece di offrire una chance, ha preferito sminuire l'impegno di un'intera generazione. Andiamo però, a proposito di lavoro, sulla apertura che oggi fa Il Giorno, ovvero l'incubo della ripresa senza lavoro. Siamo a pagina 3, il PIL vola ma è allarme licenziamenti, la ripresa che non crea occupazione, scrive Claudia Marin. Il PIL vola verso il 6%, ma l'autunno dell'Italia nel guado dell'emergenza coronavirus è fatto di crisi aziendali con i licenziamenti in tronco o quasi, come nel caso di GKN. Lavoro che non torna ai livelli pre-pandemia, contratti brevi, stage, occupazioni sottopagate, senza contare lo spettro della fine del blocco dei licenziamenti nel terziario, nei servizi, nelle piccole imprese, in programma per la fine di ottobre, un appuntamento che potrebbe rivelarsi ben più drammatico di quello di inizio luglio per le grandi imprese manifatturiere, se solo si pensa a come la crisi ha colpito ristoranti, alberghi, attività culturali e piccoli negozi. In termini sociali e politici, spiega Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, il centro studi fondato da Marco Biagi, la differenza tra la svolta del PIL e la ripresa stentata dell'occupazione è uno scenario che merita attenzione, proprio in ragione dei processi di ristrutturazione in atto nelle aziende e nell'inevitabile selettività della ripresa non accessibile alle imprese che non sono riuscite a superare l'inaspettata crisi pandemica e hanno definitivamente chiuso i battenti. È probabile che nel breve periodo si osservi il fenomeno della ripresa senza occupazione. A preoccupare e allarmare sono innanzitutto gli 87 tavoli di crisi aziendali aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. Whirlpool, Elica, Bluetech, Exembraco, GKN, Gianetti Ruote sono solo alcune delle aziende che già da qualche settimana sono all'attenzione dell'equipe guidata dalla viceministra Alessandra Todde. Sullo sfondo rimane, in una sorta di terra di nessuno, l'atteso decreto Todde Orlando per arginare il fenomeno della delocalizzazione delle imprese. La versione circolata ad agosto, con una raffica di procedure rafforzate per i licenziamenti collettivi collettivi e con multe per i gruppi stranieri che lasciano l'Italia non è stata apprezzata dal ministro Giorgetti e, a quanto sembra, anche dal premier Mario Draghi, nel timore che siano frenati nuovi investimenti esteri in Italia. Dall'altra parte il presidente degli industriali Carlo Bonomi è stato netto: Orlando e Todde pensano di colpire le imprese sull'onda dell'emotività di due o tre casi che hanno ben altra origine. Il risultato, dunque, fino ad oggi è lo stallo del provvedimento. Questa è un po' la situazione per quanto riguarda il racconto del mondo del lavoro in Italia oggi, 22 settembre 2021, mentre è in atto, l'ha detto Carlo Freccero, il grande reset, il complotto dell'elite internazionale per stabilire un nuovo ordine mondiale. E oggi, come vi dicevo, Salvatore Merlo fa un colloquio avventura, lo chiama così il Foglio, nella mente di Carlo Freccero: Green Pass, vaccini, complotto mondiale dell'elite contro il popolo. Merlo intervista Freccero, per l'appunto: non sono complottista, dice in tono di aperta rivendicazione, sono loro che complottano, e spiega: io leggo e cito dei documenti, scopro che l'elite vuole imporre nuove forme di controllo sulle persone per trasformare l'Occidente nella Cina attraverso la politica sanitaria, e allora, siccome io racconto questo complotto cercando di documentarlo, ecco che automaticamente divento complottista. È un passaggio logico in debito. Sta promuovendo un referendum per abolire il Green Pass Carlo Freccero, scrive Merlo, e nulla nella sua biografia lascia sarebbe credere che egli sia un mattoide del web, un estremista del Novax, uno di quelli che credono alle sirene, ai chip sottopelle o al grande complotto universale. Eppure lunedì queste cose le ha scritte sulla stampa. Siete? Dunque chiede Merlo a Freccero: lei, Agamben, Cacciari e Vattimo? E lui risponde: un'avanguardia di sinistra. Però, ribatte Merlo, dite le stesse cose di Giorgia Meloni. Significa, risponde Freccero, che riesco a parlare da uomo di sinistra al suo grande elettorato che vincerà le elezioni. Io voglio penetrare lì dentro. È un'operazione gramsciana. C'è chiaramente sulla carta un 30%, va avanti Freccero, di italiani a cui rivolgersi, quel 30% che ha fatto vincere l'alleanza Lega 5 Stelle. È sempre uguale, lo stesso gruppo di persone, io li chiamo i non culturalizzati dal giornale mainstream, il 30% che rappresenta il disordine mediatico. Con loro si vince. La riprova è che il libro più venduto in questo momento è quello di Massimo Citro, Eresia, la Bibbia Novax. Persino un sito come BioBlu, va avanti Freccero, può battere Feltrinelli o Mondadori. E Freccero parla quasi da segretario politico, dice Merlo, segretario del partito degli sciroccati, lo provoca, tutto il contrario degli sciroccati, dice Freccero. Io ho capito come funzionano le cose, ma adesso dovete ascoltarmi, e allora vediamo qual è l'operazione gramsciana, così come la chiama Freccero. Allacciatevi le cinture, dice Merlo. Parla Freccero: sto leggendo tutti i documenti del potere, perché sto facendo un libro di questo tipo per capire che cos'è il potere. Sai chi è il vero complottista? No, e chi è? Il vero complottista è Klaus Schwab, il presidente del World Economic Forum, e lui che dice che il Covid è un grande reset, che è l'occasione per instaurare un nuovo ordine mondiale. E io sarei complottista, io imparo da lui, da questa elite che intende governarci con la tessera digitale. Ma cos'è l'elite? Gli chiede Merlo. Non è una cosa, sono tante, si fronteggiano le une contro le altre. Tu devi ascoltare cosa dicono La Bella e Landi. La Bella e Landi? E chi sono? Sono due operatori finanziari, dice Freccero, che sanno esattamente cosa succede. Parlano su internet. E che cosa succede? La realizzazione, dice Freccero, della distopia fantascientifica. Il controllo sulle persone attraverso la paura. E poi si va avanti. Quello di Carlo Freccero, scrive Merlo, è un affastellarsi di roba che quasi tutti, e confessiamo anche noi, consideriamo un po' delle mattane. Certo che me ne rendo conto, dice Freccero, che può sembrare un delirio, e il potere che non è più sapere ma è delirio, ma io sto raccogliendo prove e documenti, io questi li ho conosciuti. Jacques Attali lo incontravo con Berlusconi negli anni 80 a Parigi, era lucido e cinico, allora non capivo che faceva parte di questa elite, ma adesso ho fatto anch'io un reset di tutto ciò che credevo di sapere, così ho scoperto la follia pura, il gender, per esempio. Ma cosa c'entra il gender adesso? Gli dice Merlo. Anche la questione del gender la vuole l'elite. Anche Bergoglio è un uomo del reset di cui parlava Schwab. Il nuovo ordine mondiale, certo, il Papa, certo, non Benedetto XVI, ma Bergoglio, lui accetta questo sistema, questa contemporaneità, è tutto conseguenziale, tutto si tiene, è chiaro, insomma, dice Merlo. Ma non lo vedi il cinema? Fatico a seguire il collegamento logico, dice Merlo un po' disorientato. E allora Freccero spiega: tutta Hollywood produce immaginario distopico, ma è come adesso si è lavorato sulla fantascienza, perché il pubblico sente addosso che stiamo entrando in un mondo distopico. Mai come oggi Orwell, eccolo qua, è stato letto. La fantascienza afferra lo spirito del tempo, siamo continuamente controllati, se fai un abbonamento a Sky ti recitano il rosario delle cose che possono fare con te, mi dai l'assenso alla profilazione dei dati, appena apri il cellulare ti offrono ciò che desideri, lo sanno, finiremo schedati col Green Pass, con il ricatto della paura aumentata dai media che sono complici. Sai chi ha scritto la prefazione al libro di Schwab? No, dice Merlo, l'ha scritta John Elkann, il padrone che ha svenduto la Fiat e poi ha fatto il gruppo Jedi, e infatti nulla di quello che dico finisce sui giornali. Beh, ma lei sta parlando con un giornale, ieri ha mandato una lettera a un giornale, gli dice Merlo, ci sono cose che non sono mai apparse nemmeno da voi, dice Freccero. Pure il Corriere fa parte del piano, gli dice Merlo, tutti, anche il Corriere. Anni fa c'era chi accusava il ministro della salute Lorenzin di tramare con Obama e Bill Gates quando venivano estesi i vaccini nella scuola. Quelli, gli chiede Merlo, erano matti o erano savi? Quelle cose confermano quello che dico, risponde Freccero, sono tutte vere, io ho studiato gli esposti che fece l'avvocato Alessandra Devetag, ha spiegato benissimo il rapporto che c'era tra Lorenzin, l'OMS e Bill Gates. Freccero, ma lei si è mai chiesto perché è così predisposto a vedere collegamenti tra cose e persone che forse non hanno tra loro alcun collegamento? Mi autopsicanalizzo, dice Freccero. Faccia pure, gli dice Merlo. Forse sono figlio di Piazza Fontana, la mia generazione è contaminata dalla scuola del sospetto, ma io ho visto le riunioni del World Economic Forum a Davos, quelle del gennaio 2021, dove c'erano Macron e von der Leyen che parlavano del grande reset. Vengo dalla scuola del sospetto, ma qua c'è un aspetto documentale innegabile. Va bene, gli dice Merlo, ma ancora non è molto chiaro chi e che cosa starebbe complottando. Ma sono questi, dice Freccero, che stanno al potere e te lo dicono, te lo sbattono in faccia. Il fatto che Mario Draghi sia al potere senza mai essere stato eletto è molto importante, come pure lo è il fatto che Mattarella sta tutti i santi giorni da Macron. Mattarella sta da Macron. Voglio capire, dice Freccero, in che modo vivremo, e la cosa curiosa è che non siamo più nel neoliberismo, anzi tutto questo nasce perché il neoliberismo è finito, al neoliberismo si sostituisce un sistema alla cinese. Ok, ma il Green Pass e i vaccini che c'entrano? Io ho la fotocopia, dice ancora Freccero, del bugiardino dei Pfizer, è spaventoso, ho un amico che ha preso un ictus, e poi ho avuto la fortuna di incontrare Montagnier a Firenze, Montagnier che è premio Nobel, mica Burioni, e che le ha detto? Mi ha detto di non vaccinarmi. Chi si vaccina, gli chiede Merlo, chi non si vaccina rischia di morire? No, quindi lei non è vaccinato? Assolutamente no, faccio il tampone ma stop, questi non sono vaccini, tra due anni non sai che conseguenze avranno, e fanno nascere un discorso molto importante di depopolamento mondiale, altro tema che sto studiando. Quindi, gli chiede ancora Merlo, in conclusione, i vaccini servono a sterminare la popolazione mondiale? Risposta di Freccero, c'è un filone che parte da Malthus, ovviamente, l'hai ascoltato cosa ha detto il ministro Cingolani? Beh, non lo so, dica lei. Cingolani dice che bisogna portare la popolazione mondiale da 9 miliardi a 3 miliardi, l'ho trovato su internet, questa cosa è importante. Ma Cingolani lo ha voluto Grillo, anche Grillo fa parte del grande reset. Grillo, conclude Freccero, è ossessionato dal futuro, ma non si interroga sulle conseguenze, ma basta unire tutti i puntini, compresa la teoria del depopolamento, e scopri che l'elite sta complottando. Chiude così Freccero nella sua conversazione con Salvatore Merlo. Beh, l'avevamo capito da quello che ci ha detto, chiude Merlo nel colloquio avventura nella mente di Carlo Freccero. Manca un minuto e venti alla fine della puntata di oggi del Demone del Tardi, e ci siamo persi per strada, l'aria che tira all'interno della legge. Lega, una fronda estremista che fa emergere le ambiguità, scrive Massimo Franco nella nota politica oggi sul Corriere della Sera, che però non facciamo in tempo a leggere, mentre Marco Cremonesi racconta le tensioni nel partito di Salvini per le uscite. Tanti auguri di Salvini non a chi tanti amanti ha, ma alla Donato che prende e se ne va. Salvini che prova a dare una dimostrazione di forza, ma che in realtà si trova in una posizione di estrema debolezza, forse per la prima volta da quando è cominciata la sua ascesa all'interno della Lega. Debolezza che vive anche la CDU di Angela Merkel in questo momento, in un alla vigilia di un appuntamento elettorale molto importante in Germania. Diverse pagine sono dedicate proprio al tentativo di far recuperare credibilità e consenso alla CDU proprio con la discesa in campo in prima persona di una Merkel che è giunta al termine della sua parabola politica. Ma tutto questo lo ascolterete magari in altre pagine di informazione di Radio Popolare e Popolare Network, perché il tempo a mia disposizione è scaduto. Ci sentiamo come sempre domani mattina, sempre su queste frequenze, sempre alla solita ora, con il Demone del Tardi. Ciao a tutti e buona giornata.